Sono le 11:01, una buona giornata a tutte e a tutti da Radio Popolare, Le Liguori. Oggi è mercoledì 4 febbraio e questa è una nuova puntata di Pubblica. Questa mattina parliamo del futuro dell'Europa, quale è un futuro possibile dell'Unione Europea? Qualche parola sul tema, l'altro giorno l'ha messa l'ex presidente del Consiglio italiano ed ex presidente della BCE Mario Draghi. Draghi era all'Università di Lovanio in Belgio, dove ha ricevuto un dottorato honoris causa e ha ribadito un concetto a cui aveva già fatto riferimento nel recente passato. Ad ottobre scorso, ad esempio, aveva parlato di che cosa? Del futuro dell'Europa, che deve essere un percorso verso il federalismo, perché è questo la parola chiave delle discussioni di queste ore dopo le parole di Draghi. Un federalismo aggettivato, perché è un federalismo pragmatico, e anche qui l'espressione non è proprio nuovissima. Qual è la novità allora rispetto al passato delle tante cose raccontate l'altro ieri da Draghi? È la seguente, aperte le virgolette, Cina e Stati Uniti ci vogliono frammentati, ci vogliono a noi dell'Unione Europea, considerano la frammentazione europea funzionale ai loro interessi. Da qui partiamo questa mattina con gli ospiti che vi presento subito. Lucia Taglioli, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Professoressa di economia al Politecnico di Milano e anche consulente dell'Istituto di Politica Internazionale, l'ISPI, e buongiorno e benvenuto anche a Pier Virgilio D'Astoli.
Buongiorno.
Pier Virgilio D'Astoli è presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo, insegna diritto internazionale all'Università per Stranieri di Reggio Calabria. Allora, io comincerei proprio da quella espressione utilizzata da Draghi ieri, dicevo non del tutto inedita, professor D'Astoli, quella del federalismo pragmatico come futuro, sembra essere l'unico possibile nelle parole di Draghi. Io le chiedo, ma non era già da un pezzo che il federalismo doveva essere e poteva essere il futuro dell'Unione Europea, professor D'Astoli?
Ma intanto il federalismo non quello ideologico, ma quello per cui si è lavorato in tutti questi anni e purtroppo non si è ancora realizzato, è di per sé pragmatico, nel senso che non c'è nessun federalista che dice che bisogna abolire gli stati nazionali per creare uno Stato europeo. Il federalismo è basato su quel principio di sussidiarietà che è pragmatico per natura, in base al quale l'Unione Europea, cioè la federazione, deve farsi carico dei temi o delle politiche e dei problemi di cui non sono in grado di farsi carico gli stati nazionali. Quindi è di per sé pragmatico. Quello che diciamo così può far discutere dell'espressione che ha utilizzato Mario Draghi prima a Oviedo e poi a Lovanio, in cui ha aggiunto un concetto che è quello che ha utilizzato il primo ministro canadese a Davos, è che il sistema mondiale è defunto. Quindi di fronte alla morte del sistema mondiale l'Unione Europea deve in qualche modo dare una soluzione, che è quella appunto di lavorare sulla via del federalismo. Però quello che ha detto Mario Draghi a Oviedo, che in parte ha aggiunto ieri, l'altro ieri, è che in qualche modo questa sua espressione richiama un po' l'idea dell'Europa alla carte, che è il contrario del federalismo, e fra l'altro non ci dice nulla. Mario Draghi è molto determinato e molto preciso nell'analisi e nella critica delle cose che non vanno, e per ora non ho sentito da parte sua né da parte di questa nuova iniziativa che si chiama Big Six delle proposte precise per quanto riguarda il metodo per realizzare questo sistema federale. E oltre a mancare alcune altre cose, per esempio ci dice che ci vuole un bilancio ambizioso, ma non ci ha mai detto come questo bilancio deve essere finanziato. Certo. Questo non è la responsabilità di Draghi, ma è la responsabilità della politica. Vediamo il 12 di febbraio, quando si incontrerà con i capi di Stato e di Governo in un castello del Belgio insieme a Enrico Letta, se da parte dei capi di Stato e di Governo verranno invece delle proposte precise su un progetto, un metodo che che ci deve condurre verso una federazione europea.
Quella sarà la data della riunione del Consiglio europeo informale, saranno 2 giorni di discussione su questo. Professoressa Taglioli, vengo a lei per mettere sempre in una prospettiva storica questo riferimento al federalismo, federalismo pragmatico come futuro dell'Unione Europea, dice oggi Draghi, le chiedo quanto quello che è accaduto negli ultimi anche soltanto 10 anni, e cioè a dire il grosso, era stato rappresentato, no, dalle politiche di austerità, soprattutto alla metà degli anni 10, quanto la scelta di dare una estrema priorità a quelle politiche hanno in qualche modo messo in ombra o allontanato addirittura decisioni che avrebbero potuto avere il perno di un'Europa federale come perno principale, cioè quanto l'austerità ha messo in ombra la prospettiva politica e federale dell'Unione Europea.
Beh, le politiche di austerità sicuramente hanno inciso, nel senso che hanno messo in evidenza il diverso approccio dei diversi paesi ad alcuni problemi. Le politiche di austerità hanno prodotto all'inizio una divisione, diciamo così, in modo un po' grossolano, tra Nord Europa e Europa Mediterranea e nell'approccio e nell'uso di queste politiche. Quindi hanno, diciamo, messo in evidenza le divisioni che esistono. Non credo che siano state tanto appunto una causa di divisioni effettive quanto appunto una sorta di cartina tornasole che ha mostrato come sia difficile in certi momenti conciliare certe posizioni. Ma è proprio per questo, io credo, che c'è bisogno di trovare un sistema di federalismo pragmatico, proprio per evitare il rischio di ritrovarsi ancora una volta su altri temi altrettanto importanti con divisioni di questo genere, cioè come si reagisce dal punto di vista delle politiche commerciali, delle politiche industriali, delle politiche di integrazione dei mercati finanziari alle politiche che stanno mettendo in atto gli Stati Uniti, la Cina e altri paesi. È proprio se si riesce a trovare un punto di federalismo che si riesce a rispondere e si evita quello che è successo, in altri momenti di crisi come quello che lei ricordava.
Secondo lei è necessario, insisto ancora sul punto dell'austerità, anche tra virgolette per competenza, diciamo così, in quanto lei è economista, dicevamo al Politecnico di Milano, la questione dell'austerità se non rischia, se non viene valutata per quello che ha rappresentato nel passato? Le cito una frase che ho trovato questa mattina andando un po' a spulciare su questo tema di un suo collega, Gustavo Piga, presa da un numero del Mulino, la rivista Il Mulino, dell'aprile del 2017, quindi stiamo parlando di 9 anni fa, grosso modo, quasi un decennio. E quasi 10 anni fa Piga diceva c'è stata una straordinaria austerità, o meglio è in corso una straordinaria austerità che sta consegnando l'economia italiana alla stagnazione per il prossimo decennio. Qui sembra addirittura profetico Gustavo Piga, ma forse ancora più importante sta consegnando l'equilibrio politico dell'Italia e forse dell'intero continente europeo ai movimenti populisti, sancendo dunque la fine di una costruzione comune europea. Qui dice Piga che l'austerità, con tutto quello che comporta in termini di impoverimento della nostra capacità produttiva, rischia di avere anche conseguenze politiche. Secondo lei, ritorno sul punto, l'analisi di quello che è successo nell'immediato passato della storia europea, gli ultimi 10 anni, è fondamentale per fare qualunque ipotesi sul futuro. Qua, il suo collega ci sta dicendo, attenzione, che è un disastro quello che rischia di compiere l'austerità, e quel disastro in qualche modo lo ha compiuto, no? La stagnazione è stata, pesante, salvo rare parentesi. Prego.
Non c'è dubbio che l'austerità ha avuto conseguenze pesanti anche di tipo politico e vorrei dire non è assolutamente la prima volta nella storia e nella storia europea che misure economiche draconiane producono delle ricadute politiche molto negative. Quindi sono assolutamente d'accordo che occorre fare molta attenzione all'uso di certi tipi di politiche economiche e all'uso dell'austerità. Su questo è assolutamente fuori dubbio e credo che debba essere chiaramente riconosciuto che sono stati fatti grossi errori nella risposta alla crisi che c'è stata 10-15 anni fa in Europa. Questo non c'è dubbio. Però non è assolutamente detto che un federalismo europeo porti a quel tipo di misure, anzi, la situazione è molto cambiata. Occorre tenere presente che il contesto economico mondiale di adesso è molto diverso da quello in cui si era prodotta quella crisi. I rapporti europei tra gli stati sono molto cambiati e le cose possono evolvere in modo molto diverso. All'epoca dell'austerità la Spagna era coinvolta quanto l'Italia, ma vediamo che adesso la situazione è molto diversa. Quindi non è un rapporto inevitabile di causa effetto, insomma. Quindi è vero che le conseguenze politiche di certe austerità possono essere gravissime, ma non sono scontate, ecco.
Professor D'Astoli, grazie, grazie alla professoressa Lucia Taglioli. C'è un'affermazione di Draghi che anche lei prima riprendeva, in cui l'ex capo del governo dice l'ordine globale ormai defunto, però aggiunge: il crollo di quest'ordine non è di per sé una minaccia, dice Draghi. La minaccia è ciò che potrebbe sostituirlo. Ora, professor D'Astoli, qui Draghi non lo dice esplicitamente, ma il riferimento sembra essere ad un ordine futuro fondato su un assetto bipolare, Cina e Stati Uniti, perché poi Draghi in un altro passaggio dice l'Europa per preservare i suoi valori e i suoi stili di vita deve diventare una potenza e per farlo è necessario che passi da una federazione di stati, da una confederazione di stati ad una federazione. Che cosa significa il fatto che Draghi dica il problema non è l'ordine che, vecchio che ormai è finito, ma è qual è l'ordine che sta per arrivare o che potrebbe arrivare, fondato appunto sulle due potenze Cina e Stati Uniti, professor D'Astoli?
Beh, è circolata qualche settimana fa una cartina del mondo, che è di provenienza russa sembra, in cui il mondo era suddiviso in tre aree: un'area sotto l'imperialismo americano, un'area sotto l'imperialismo cinese e un'area sotto l'imperialismo russo. Quella è la cartina che è circolata. Per dare una risposta a questo rischio, a questo pericolo, naturalmente l'Unione Europea deve attrezzarsi a rispondere in maniera diversa, non chiudendosi in se stessa. Noi non abbiamo, il Movimento Europeo non ha mai amato l'idea dell'Europa potenza. Noi abbiamo bisogno di sviluppare dei partenariati strategici con altre aree del mondo. L'altro tema che pone Draghi, che è uscito in maniera chiara in questi ultimi giorni, è che non è soltanto Draghi, ma per esempio anche l'iniziativa franco-tedesca con 6 paesi, è il tema dell'Europa a due velocità. Cioè, siccome non è immaginabile andare avanti a 27, ancora di più a 35, bisogna che si vada avanti tra quelli che ci stanno e che decidono di fare alcune cose insieme. E per esempio, questa iniziativa dei Big Six, dei 6 paesi più importanti, c'è il tema della dimensione economica e quindi dell'Unione Economica e Monetaria, c'è il tema del ruolo internazionale dell'euro, c'è il tema della difesa e c'è il tema, appunto, come dicevo prima, dei partenariati strategici con aree del mondo dalla quale noi dobbiamo comprare materie prime strategiche. E quella è la strada che deve essere percorsa. Quindi il federalismo pragmatico di cui parla Draghi e di cui hanno parlato l'iniziativa franco-tedesca va appunto nel senso che l'Europa deve attrezzarsi a evitare il rischio appunto di un mondo suddiviso in 3 imperialismi. Però per far questo i paesi europei devono reagire in maniera forte e probabilmente, come dicevo prima, non è immaginabile che si reagisca a 27. Speriamo che questo messaggio che è emerso in queste ultime settimane, che è un vecchio messaggio, io ricordo l'idea di Schäuble e Lamers del nucleo duro, non è un caso che il ministro delle finanze oggi diceva Schäuble che i ministri delle finanze appartengono tutti allo stesso partito. Allora fu Schäuble, che era ministro delle finanze tedesco della CSU, adesso è un ministro delle finanze dell'SPD. Bisogna andare avanti fra quelli che ci stanno, e questo è il tema che è strettamente collegato al tema della difesa. Non è immaginabile fare una difesa dell'Europa europea a 27, bisogna fare, come noi abbiamo anche proposto, una Schengen della difesa, perché questo ci consente anche di associare altri paesi, penso per esempio anche al Regno Unito, in cui bisogna andare avanti fra quelli che ci stanno. A 27 non si va da nessuna parte.
È molto difficile immaginare questo consenso, anche seppur parziale, seppur alla carta, come diceva lei all'inizio della conversazione, viste le differenze fondamentali, esistenziali, potremmo dire, che ci sono oggi in campo. Ma al limite questo lo vediamo tra un momento. Voglio fare un'ultima domanda alla professoressa Tajoli prima di salutarla, perché c'è un altro passaggio di queste dichiarazioni di Mario Draghi l'altro giorno a Lovanio in Belgio, laddove dice che quando l'Europa si è federata, ad esempio sul commercio, sulla concorrenza, sul mercato unico, sulla politica monetaria, dice Draghi, siamo stati rispettati come potenza e negoziamo come un unico soggetto. Questo a voler sottolineare che quando invece l'Europa è rimasta a livello di una confederazione, cioè stati sovrani che si mettono insieme per fare alcune cose, ma niente di più, questo è stato un danno. Lei la condivide questa visione, professoressa Tajoli?
Dal punto di vista economico è molto vero, non è sempre necessario e esistono chiaramente delle caratteristiche, delle specializzazioni specifiche dei paesi, ma nel sistema economico globale che abbiamo e che si sta delineando, in questo ha ragione Draghi, le cose sono molto cambiate, il sistema di regole sul funzionamento dei mercati internazionali che abbiamo avuto per più di 50 anni non è più di fatto in vigore, occorre assolutamente organizzarsi in modo diverso e non andare in ordine sparso. E di questo appunto abbiamo tanti esempi, quelli citati, ma ne abbiamo anche altri. Di fatto con l'emergenza delle grandi tecnologie occorrono economie di scala, occorrono mercati grandi, occorrono regole. Occorrono regole anche che disciplinino in modo coerente e coordinato il funzionamento delle grandi imprese che emergono. E tutto questo non può essere fatto in modo differenziato da un paese all'altro. Funziona se viene coordinato, non c'è dubbio. In questo devo dire ha molto ragione. Gli interessi economici nazionali sono sempre più difficili da difendere, occorre operare su scala un po' più grande.
Professoressa Lucia Tajoli, grazie per essere stata qui con me stamattina e buona giornata, presto.
Grazie.
Arrivederci.
Grazie a Lucia Tajoli, economista al Politecnico di Milano e collaboratrice dell'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale. Professor D'Astoli, vengo a lei per un'ultima domanda sul contesto generale, diciamo così, in cui queste dichiarazioni poi di Draghi sono piovute nel contesto generale di questi mesi, e se ci limitassimo soltanto ad uno sguardo retrospettivo degli ultimi 12 mesi, è cambiato veramente il mondo. E dal punto di vista delle relazioni che contavano per l'Europa, quelle con gli Stati Uniti sono relazioni che sono ridotte all'umicino. Secondo lei oltre che una necessità, molti potrebbero dire una necessità che non si discute, cioè l'esistenza dell'Unione Europea, però lo stato di relazioni con un alleato che è stato fondamentale per diversi decenni, quelle relazioni ormai si avvicinano allo zero, non, conseguentemente il progetto dell'Unione non dovrebbe subire un'accelerazione su piani diversi, non soltanto quelli che riguardano un'architettura politica, appunto il federalismo pragmatico, ma anche avere a mente opzioni politiche diverse. Lo sappiamo, lei lo sa ovviamente meglio di me, di sicuro, professor D'Astoli, che dal punto di vista della concezione dell'Unione Europea, ad esempio, la categoria dei lavoratori e delle lavoratrici ha subito, come dire, una subordinazione al concetto di consumatori e consumatrici, no? L'idea dell'Europa è quella di tutelare i conservatori e conservatrici primariamente e dopo successivamente i lavoratori e le lavoratrici. Tutto questo per dire che cosa? Se le opzioni politiche per il futuro non rischiano di dover, non rischiano, non dovrebbero essere determinanti nello sguardo che si ha verso il futuro, mentre si è compiuta, come dire, un terremoto, no? Nelle relazioni tra Washington e Bruxelles in questi mesi.
E quello lei lo diceva all'inizio, quando diceva che la politica di austerità in qualche modo ha dato anche un contributo allo sviluppo dei populismi e dei nazionalismi. E noi accestiamo con una certa preoccupazione alcuni passi che si stanno facendo in questi mesi, per esempio in questi accordi che sono stati fatti per quanto riguarda le imprese, quello che si chiama la direttiva due diligence, in cui si dà la priorità agli interessi delle imprese che hanno una capacità di lobby a Bruxelles molto potente, ma in cui si ignora totalmente il tema del diritto del lavoro e del diritto all'ambiente. Bisogna stare molto attenti da questo punto di vista. Effettivamente, nel dare delle risposte dobbiamo tener conto anche di questa dimensione. C'è un tema di cui si sta discutendo adesso, che è quello del bilancio. Non vorrei che il bilancio europeo fosse largamente investito sulle spese militari a scapito e a danno di altre spese, come quelle sociali o quelle ambientali. Ed è per questa ragione che, per esempio, per quanto riguarda la difesa, si è detto più volte che bisognerebbe seguire la strada piuttosto del debito pubblico e che non investe nel bilancio. E bisogna invece avere un bilancio molto più ambizioso, che garantisca dei beni pubblici, una dimensione sociale in cui l'Europa deve essere protagonista e deve dare un esempio a livello mondiale. E questa è la strada che deve essere seguita. Vediamo che cosa uscirà fuori dal vertice del 12 di febbraio e quale risposta daranno i capi di Stato e di Governo agli appelli che sono stati fatti da Draghi e da Letta. Per ora non sono particolarmente ottimista che i 27 siano in grado di dare delle risposte. Per questa ragione che bisogna invece lavorare con un gruppo di paesi che vada avanti, che però scelga la strada del federalismo, che è quello che Draghi ha chiamato il federalismo pragmatico, ma che è una strada di carattere anche politico e istituzionale, non è soltanto una strada che è legata allo sviluppo di alcune politiche.
Professor D'Astoli, io la ringrazio per essere stato qui con me questa mattina, ringrazio anche lei come la professoressa Lucia Taglioli. Sono riuscito a trovare l'appunto che stavo cercando prima mentre le facevo l'ultima domanda, professor D'Astoli, ed è un ultimo passaggio delle cose dette da Draghi ieri: dobbiamo compiere i passi che sono attualmente possibili con i partner che sono attualmente disponibili e nei settori in cui è possibile compiere progressi. Collettivamente, conclude Draghi, abbiamo qualcosa di grande, dimensione, ricchezza, cultura politica e 75 anni di costruzione delle istituzioni di un progetto comune. Grazie a tutti, grazie ancora professor grazie. D'Astoli, e buona giornata. Grazie. Pier Virgilio D'Astoli è il presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo. Insegna diritto internazionale all'Università per Stranieri di Reggio Calabria e più volte avete sentito, ha citato la data del 12 febbraio, e questa data dove si terrà una riunione del Consiglio Europeo informale in cui verranno discussi quei documenti che nei mesi scorsi sia Enrico Letta che Mario Draghi avevano preparato sui temi che riguardano la competitività, quello di Draghi soprattutto, l'integrazione dei sistemi economici, quello di Letta in particolare, due documenti fatti su richiesta della Commissione Europea che appunto il 12 febbraio saranno oggetto di discussione. Per me resta sempre difficile immaginare, visto il contesto totalmente cambiato della politica internazionale, come quel tipo di incontri in una ordinaria ritualità possano portare a qualche risultato, però questo è tutto ciò che dovremo aspettare che accada nelle prossime settimane. Siamo arrivati alla fine del tempo che abbiamo a disposizione, tra poco la linea va a Dira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao!